In diretta dal cimitero delle rockstar, v'ora in onda Rocky's Dead. FT Sandman
e Pish Porzioni
vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica.
Sigla!
Upper Manhattan, sly in Vietnam, bullet in the head, Bobby OD'd on Drano on the night that he was wet. There were two more friends of mine.
Ed eccoci tornati, nuova puntata di Rocky's Dead. Io sono Federico Traversa, a.k.a. FT Sandman, al mio fianco, immancabile come le patate insieme alla trippa, e Pish Porzioni.
Soprattutto la trippa.
Ciao Pish, come stai?
Sto abbastanza bene, grazie, sto abbastanza bene e sono molto molto contento della puntata di oggi.
Oggi abbiamo un puntatone dedicato alla musica nera, alla musica vera, e lo facciamo con quello che secondo me, parte con un mio amico, punto, e vostro no, e quindi,
è vero,
e poi è uno dei più grandi esperti di musica nera che abbiamo in Italia, è uno scrittore sopraffino ed è anche soprannominato il Richelme di Prati, signore Alberto Castelli. Ciao Albe.
Ciao, mi raccomando, Richelme di Prati, che ci tengo molto, eh.
Non preoccuparti, non preoccuparti. Albi, okay. Ascolta, oggi, vabbè, tu ormai sei già stato ospite qua da noi a Rocky's Dead, sai,
sì,
che
più volte.
Siamo quei becchini in fracche che vanno a riesumare quelle storie veramente pese, e queste due ce l'hai consigliate tu e noi ti ringraziamo, uno perché siamo andati a approfondire la musica dei suddetti artisti e il secondo perché sono proprio due belle storie. Partiamo dalla prima.
Belle tra virgolette, diciamo, insomma.
Sì, no, beh, certo, hai ragione. No, no, non dici.
Interessanti, però sì. È vero che nel vostro genere, insomma, sono bellissime, anche perfette, insomma.
No, hai ragione.
Forse ci siamo fatti un po' prendere da questa cosa del, esatto.
Ci siamo fatti
becchini.
No, no, belle nel senso che poi il goal è sempre quello di far conoscere la musica, e la musica di questi due,
certo,
era tanta, tanta roba, tantissima, tantissima roba, Albe. Allora, partiamo dal primo, da questo Slim Smith, uno di quelli giamaicani tanto tanto bravi. Albe, chi era costui?
Allora, guarda, è stata una grandissima voce, profondamente ispirata, profondamente tecnica, giamaicana, soprattutto in quel periodo, voglio dire tra la seconda metà degli anni 60 e la fine di quel decennio, quando in Giamaica si affermò questo suono, questa musica, questo stile bellissimo chiamato rocksteady, che fondamentalmente era soul in levare, cioè la versione giamaicana del soul afroamericano. E Slim Smith è stato un grande cantante di quel genere, di quel periodo e di quelle canzoni, al punto che secondo me è nato in Giamaica e quindi è un cantante italiano e quindi ha interpretato rocksteady. È altrettanto vero che per me, insomma, a tutti gli effetti è stato un grande cantante soul. Purtroppo, come spesso accade, era un talento abbastanza difficile da gestire il suo. Sai che si dice che per alcune persone ci vogliono due talenti. Uno è per fare una cosa qualsiasi e l'altro invece è per controllare questo talento. E quindi lui diventò molto popolare in Giamaica, ma al tempo stesso cominciò a un certo punto ad avvertire che forse il suo momento d'oro stava finendo. E in particolar modo vide un rivale, un avversario acerrimo, che era un altro cantante di quel periodo altrettanto bravo come lui, che si chiamava Roy Shirley. E si creò prima una sorta di competizione tra i due, poi a un certo punto però la cosa, insomma, come dire, ebbe un versante oscuro, pericolosissimo, nel senso che Slim Smith cominciò ad andare in una profondissima depressione, perché consideravo appunto che il suo era un successo ormai destinato,
superato,
destinato a svanire, arrivo di altri cantanti, arrivo di altre canzoni di successo, di altri ritmi di successo. Non ci dimentichiamo poi che quello giamaicano è sempre stato un ambiente musicale estremamente competitivo, cioè con una feroce competitività tra un cantante e l'altro, tra un artista e l'altro, tra un sound system e un altro. E quindi questa, come dire, insomma, questa percezione di pericolo, questa sensazione che tutto stesse finendo, pregiudicò la sua integrità, sanità mentale, andò in una profonda proprio crisi di paranoia a tutti gli effetti, una depressione profondissima, e poi ci fu l'epilogo.
Il triste epilogo, ma ora lo andiamo a raccontare. Prima, ovviamente, voglio condividere con i nostri radioascoltatori un ascolto del buon vecchio Slim Smith. Ed eccoci tornati in studio, questa era Slim Smith. Albe, ma questa canzone? Tanta roba?
Sì, no, ma te l'ho detto, era un cantante sotto tutti i punti di vista impeccabile, grande voce in falsetto e grande popolarità in Giamaica. Direi, insomma, voce poi classicamente sola a tutti gli effetti. Grande interprete appunto di quel periodo del rocksteady.
Senti Albe, ma...
Però, insomma, persona difficile, diciamo.
Persona difficile. Ma senti, sì. Albe, ma tu nella tue super playlist, e Pish, tu devi sapere, sì, che Alberto è famoso per le sue playlist. Sono meravigliose le playlist di Albe.
Ci credo, cavolo.
Sono qualcosa di... E c'è anche la playlist Rocksteady, perché io l'ho vista. C'è, sì, Slim Smith?
Certo, c'è Slim Smith, c'è il periodo come solista, il periodo come cantante con gli Unix... Anche perché, insomma, è stata aggiornata ieri la playlist Rocksteady, siamo arrivati a 684 canzoni. Cioè, non mi chiedere come sia possibile, visto che è una canzone che è una musica che è durata 2-3 anni, non di più, però insomma siamo a quella cifra. E ovviamente c'è Slim Smith.
E io vorrei sapere la 684esima, se te la ricordi.
Quella di ieri?
Sì.
Quella di ieri, sì, mi era sfuggita prima e quindi ho recuperato un brano di Rocksteady, però moderno. C'è questo gruppo di Brooklyn, di New York, The Frightness, Sì. È un gruppo attivo da qualche anno, hanno fatto un disco bellissimo e in questo disco c'era anche una versione di un brano, insomma, proprio di Sting Smith, My Conversation, e quindi quella è l'ultima inserita.
Benissimo.
Vi terrò aggiornati, perché so che gli ascoltatori
vogliono sapere. Quando arrivi a 1000, ovviamente sei già invitato ospite per fare il puntatone dedicato a. Sì, lo intitoleremo Rocksteady is not dead.
Qualcuno l'ha definita l'unica playlist al mondo che se la senti per 20 minuti ti sembrano 2 ore e se la senti per 2 ore ti sembrano 20 minuti. Cioè, non so se è un complimento, però insomma fa effetto, fa chic e non impegna, come
sì, sì, fa assolutamente chic, giudizio raffinato. Senti,
dobbiamo raccontare il triste epilogo di questa
epilogo. Tra l'altro è molto dibattuto, e poi comunque tu lo sai, Rock is dead, c'è il rock, c'è la musica, ma poi ahimè arriva sempre la dead. E quindi la morte di Slim Smith è stata quantomeno discussa, discutibile, anche un po', ahimè, stupida.
Allora, ci sono varie persone, ovviamente, come spesso accade quando siamo di fronte a una cultura che è profondamente popolare e fondamentalmente orale, quindi queste storie poi vengono arricchite da elementi, da nuovi interventi e via dicendo. Quello che noi sappiamo per certo è che Slim Smith morì tragicamente dissanguato all'entrata di una porta finestra della sua casa a Kingston. Fu trovato lì morto, dissanguato. Dopodiché ci sono due versioni. Una dice che lui si suicidò, cioè che volontariamente, come dire, si lanciò contro questa porta finestra e poi appunto morì dissanguato. Sì,
non è un modo molto comune di togliersi la vita.
No, non è un modo, però denota, come dire, insomma, c'era del talento anche in questo.
Assolutamente.
Esatto. Mentre invece altri sostengono che fu un episodio, come dire, occasionale, insomma, tornò a casa di notte e poi accadde questa cosa qui, però insomma una fine tragica. Poi ripeto, insomma, cioè, pensa anche un cantante in quel periodo ancora molto famoso in quell'isola che comunque muore da solo e dissanguato senza che nessuno riesca a soccorrerlo.
Sì, c'è anche questa, assolutamente, c'è anche questa versione che dice che lui sia arrivato un po' già alterato, ma non magari dalle droghe, alterato da un punto di vista psicofisico.
Beh,
per i suoi problemi.
Sì, sì. E aveva che se, comunque la, come tante persone che non vengono curate,
si dice
professionalmente, lui comunque abusava di alcol e droghe per,
si dice
per
Pish,
fare. È finito addirittura dentro un manicomio di Bellevue.
Si dice
a
che era
Kingston.
Addirittura finito in manicomio, quindi probabilmente è tornato a casa magari che era già un po' fuori di suo. E cioè
guarda, allora, quello che noi sappiamo per certo è che appunto ebbe questa profondissima e lunghissima crisi depressiva. Fu rinchiuso in un manicomio dove le uniche cure erano fondamentalmente elettroshock o medicinali potentissimi, il che probabilmente ha ancora di più aggravato la sua condizione psicologica e il suo senso proprio di frustrazione, di isolamento e questo stato depressivo, insomma, questo è il dubbio.
Caro Slim, ci hai lasciato davvero troppo presto, ma fortunatamente non ci hai lasciato orfani della tua buona musica, che ci andiamo ancora a sentire qua su Rock is Dead.
Help me, help me.
Eccoci tornati in onda, siamo ancora qui con Pish Porzioni, che è sempre più stanco e provato fisicamente da questa torrida estate, e con il grande Alberto Castelli che ci sta deliziando con i suoi ricordi in levare. Albi, abbiamo parlato di Slim Smith, altre volte in questa stagione, in altre puntate, abbiamo ricordato la triste fine di Joe Mercer Marley, nipote del Santuomo, che muore perché di fatto ha un attacco d'asma e non ha dietro con sé il suo Ventolin. Abbiamo parlato del cantante dei The Mighty Diamonds, che viene freddato a Kingston da diversi colpi di pistola, e dell'altro cantante che muore pochi giorni dopo senza sapere che era scomparso il suo compagno di band. Poi con te oggi abbiamo approfondito Slim Smith. Ci sono altri che ci siamo scordati e che
ricordi? Essendo storicamente, insomma, quella giamaicana una società estremamente violenta, e purtroppo sì, ce ne sono molti altri. E guarda, a me in questo momento quello che mi viene in mente, anche perché stiamo parlando di un altro autentico fuori classe dal punto di vista artistico e della musica, è il trombonista Don Drummond. Don Drummond è stato, oltre che il fondatore, anche il leader degli Scatalites, che è stato il gruppo più importante nei giorni dello ska in Giamaica, quindi i primi anni 60, e tra l'altro era fondamentalmente un musicista jazz, tant'è che era anche conosciuto in America e nel mondo del jazz. E da decenni in America c'è una rivista che si chiama Down Beat, che è la rivista proprio per eccellenza del jazz. Ogni anno fa dei referendum con i migliori dischi, i migliori musicisti e via dicendo. E nel 63 comparve anche come Don Drummond come miglior trombonista, o meglio tra i primi 5 trombonisti al mondo. Vabbè. Questo per darvi proprio l'idea
della sua grandezza.
Esatto, e purtroppo anche in questo caso, insomma, persona non propriamente stabile, con anche lui, nonostante fosse conosciutissimo a Kingston, nonostante fosse un artista di grande successo e soprattutto un artista estremamente prolifico, si è detto che in tutto lasciò 500 composizioni scritte da lui, quindi c'è proprio grande figura, grande artista. Anche qui crisi depressive, alcol, fino a che un giorno Don Drummond uccide la sua compagna, che peraltro era una ballerina molto famosa a Kingston, quindi da loro era anche una coppia, insomma era un legame molto popolare, perché lui appunto era un musicista famoso, lei era una ballerina che si esibiva nei grandi alberghi, e quindi entrambi molto popolari, erano due star in Giamaica. Lui appunto la uccide, viene arrestato, viene condannato, viene rinchiuso a un ospedale psichiatrico a Kingston, e lì muore togliendosi la vita qualche tempo dopo. Quindi anche questa c'è una fine.
Una vera storiaccia, Alberto, una vera storiaccia.
Esatto, però ripeto, cioè, è un musicista che secondo me vale la pena scoprire, o comunque riscoprire o ricordare, perché è stato un grande musicista. Io direi, cioè, non solo un grande musicista giamaicano e precisamente un grande musicista della stagione dello ska, ma proprio un trombonista jazz a tutti gli effetti, di notevolissimo talento, grande inventiva, e da un lato grande senso dell'improvvisazione, ma anche poi uno che appunto era capace di comporre e di scrivere brani estremamente complessi, ma al tempo stesso estremamente diretti, immediati, come nella tradizione della musica nera.
Senti Albert, a questo punto noi andiamo fuori scaletta. Esatto, no, tu ci devi assolutamente regalare un pezzo. Da cosa facciamo sentire del grande Don Drummond, degli Scatellites?
Guarda, se fosse possibile, Confucio.
Confucio, e vai, sì. Lo andiamo assolutamente a mettere. Il buon Andy Guru Rinaldi in regia sicuramente ti accontenta. Qua a Rock is Dead.
Dunque, Io personalmente sono un grande fan degli Skatalites, li ho visti dal vivo parecchie volte e sfortunatamente con la formazione che restava avrei dato forse un mignolo per vedere quella originale, ma la parte che trovo più interessante, perché io poi sono un po' un complottardo, lo devo dire, in realtà a me la storia di Drummond aveva colpito perché come sempre quando muore un musicista giamaicano sbuca sempre la teoria del complotto, no? Io c'ho scritto un libro chiamato Music Paranoia sul tutte una fetta consistente delle teorie di questo genere che riguardano i vari musicisti.
È la dubversion.
Sì, i movimenti musicali. E per quello che riguarda Drummond avevo scoperto che in realtà ci fosse la solita diceria che fosse un omicidio perpetrato dal governo giamaicano per eliminare un musicista scomodo. Chi invece pensava che avessero assoldato dei killer per indicare la morte di Margherita Mahfood
hai detto bene te, insomma, cioè, ne girano talmente tante che poi alla fine è difficile stabilire con esattezza quello che è successo in molti casi, insomma.
Addirittura però ho trovato anche un'autrice chiamata Heather Augustin che ha scritto una biografia su Drummond del 2013, la quale asseriva che in realtà la vera ragione per cui Drummond ha lasciato questa valle di lacrime stesse nei farmaci che gli davano, cioè gli hanno dato una cura sbagliata e che ne ha causato il collasso degli organi interni, e sembra di, nella, diciamo nel suo libro, di portare delle prove a favore di questa teoria. Ma poi per il resto
sai, spesso, insomma, come hai detto te, ne escono fuori, ma anche perché poi indubbiamente siamo lontanissimi da quando questi fatti sono accaduti, però al tempo stesso le possibilità di accedere a informazioni, di avere nuove informazioni oggi sono molto di più rispetto a prima. A me sarebbe un interessante che tu ti immagini, insomma, musicisti così importanti e che dovevano essere in un certo senso rispettati e celebrati, e invece vivevano in queste condizioni, insomma, cioè non si riconosceva la loro grandezza,
verissimo.
Erano musicisti come tanti altri, mentre invece appunto nel caso specifico, in questo caso di Don Drummond, stiamo parlando di un musicista, come dire, insomma, che faceva la differenza, insomma, non era un musicista come tanti altri, ma un grandissimo musicista.
Sono d'accordo.
E da un grande musicista passiamo a un altro. Albe, io lo chiamo Albe perché per me è un amico, ma io posso. Per tutti voi Alberto Castelli, giornalista, scrittore, grandissimo esperto di musica, nera musica vera, fammi ricordare il tuo meraviglioso libro Soul to Soul, che ormai quasi non si trova più, ma presto o tardi so che ritornerai. Comunque, se siete bravi, se siete svegli, lo potete beccare in giro da qualche parte, che merita più tutti gli altri libri che hai scritto e che so che stai continuando a scrivere. Alberto, passiamo adesso al blues, passiamo dalle parti di Muddy Waters, ma non per parlare del buon vecchio Muddy, ma per parlare di questo Pat Hare, insomma, profetico, anche se non nel modo, insomma, migliore o che...
nel modo più triste possibile.
Esatto, allora, mettiamola così. Innanzitutto chi era?
Dobbiamo dire che Muddy Waters era proprio il boss. Era proprio il godfather, il padrino in senso buono del blues e in particolar modo del blues di Chicago. E sai, uno di quei casi in cui c'è proprio un'identificazione totale, cioè parli di Chicago blues e al tempo stesso parli e ascolti Muddy Waters. E le sue band erano proprio dei veri e propri dream team del blues, con tanti musicisti che si sono messi in luce grazie a lui, grazie al fatto appunto di aver preso parte alle sue band. E tra gli altri spiccava anche questo chitarrista chiamato appunto Pat Hare. E quindi per un musicista blues, per un chitarrista blues, diventare il chitarrista del gruppo di Muddy Waters in quel periodo, vale a dire i primi anni 60, era indubbiamente una carta molto grande, una possibilità enorme per dimostrare a tutti il tuo stile e il tuo talento.
Era come andare a giocare nel Real Madrid, dai.
Esatto, era come giocare nel Real Madrid, esattamente. E quindi lui ci riesce, diventa il chitarrista del gruppo di Muddy Waters, e questo gli permette anche poi di intraprendere una carriera solista che purtroppo sarà brevissima. Carriera solista che comunque comincia nel migliore dei modi, cioè comincia con un singolo, con un 45 giri, che riscuote un grande successo nel mondo del blues e del rhythm and blues. Il brano era I'm going to murder my baby, vale a dire ucciderò la mia donna. E la cosa brutta, insomma, è che poi l'ha fatto veramente, cioè tre mesi dopo, in circostanze anche in questo caso non del tutto chiarite come sempre, Fattiari fu accusato di aver ucciso la sua ragazza, la sua donna, fu richiuso in carcere, riconosciuto colpevole, anche perché insomma la dinamica era evidente, e a quel punto morì in carcere. Insomma, anche in questo caso una carriera destinata a raggiungere livelli molto alti, che comunque già era un ottimo momento, perché appunto era il chitarrista solista della blues band di Chicago di Muddy Waters, che viene interrotta in questo modo. Cioè, direi che è un altro classico caso da Rocky's Dead, insomma,
è perfetto per Rocky's Dead, come è perfetta questa gran bella canzone di Pat Herr.
And your jury too. I got a few things that I'd like to say to you. I'm gonna murder my baby. Yes, I'm gonna murder my baby. I just thought you'd like to know, jury. Yes, I'm gonna murder my baby. Don't do nothing but cheat and lie. She swore before her maker that she's treating me right. I'm gonna murder my baby. Yes, I'm gonna murder my baby. Judge, you ought to know. Yes, I'm gonna murder my baby. Don't do nothing but cheat and lie.
Che grande musica ci stai facendo sentire, Albe, al di là delle storie nere, veramente a lezione nella storia del blues. Senti Albe, prima di salutarti, e intanto ti ringraziamo, ce la dai un'ultima chicchetta sempre dal mondo del blues?
Allora, sempre dal mondo del blues e sempre in un certo senso dal mondo di Muddy Waters, della sua band, perché stiamo parlando e ricordando un altro cuore classe assoluto e altro componente di spicco della band di Muddy Waters, cioè l'armonicista Little Walter. Il suo vero nome era Walter Jacobs, meglio conosciuto appunto come Little Walter, e di lui si dice sostanzialmente una cosa: è stato il più grande armonicista nella storia del blues e soprattutto il primo che ha suonato un'armonica amplificata elettrica, e quindi c'è poco da aggiungere, insomma, il più grande armonicista nella storia del blues. Tutti gli armonicisti che suonano blues in qualche modo devono qualcosa a lui. Purtroppo anche in questo caso vicenda decisamente nera, tragica. Little Walter fa il suo debutto appunto giovanissimo, a 17 anni, nella band Muddy Waters, intraprende poi la carriera solista e ottiene un gran numero di successi. Suona in lungo e in largo in America, anche perché tutti sono colpiti dal suono della sua armonica elettrica. In realtà, insomma, ripeto, un talento proprio clamoroso. In realtà poi le cose cominciano a precipitare, nel senso che Walter ha grossi problemi di alcol e soprattutto il suo suono passa di moda, cosa questa che purtroppo accade spesso, soprattutto nell'ambito della musica pop, anche perché, ripeto, questi erano artisti blues, ma che in quel periodo avevano un enorme successo nel mondo del pop. Quindi lavora molto di meno, grossi problemi di alcol, depressione, crisi personali, viene proprio messo da parte anche dall'etichetta per la quale incideva, cioè la Chess. Continua a suonare, tiene un importantissimo tour in Europa, al ritorno però ricomincia a fare quello che ha fatto negli ultimi tempi, cioè frequentare bassi fondi e locali equivoci nella sua città, per dire Chicago. Una sera arriva in un bar, comincia a litigare con un altro avventore, la lite precipita in rissa. Little Walter viene colpito duramente alla testa dal suo avversario, però nonostante questo si rialza, va a casa, continua ad accusare un forte mal di testa, prende una semplice aspirina, si mette a dormire e nel corso della notte purtroppo muore. Questo, insomma, è morto così, ripeto, quello che è considerato giustamente il più grande armonicista nella storia del blues, e il suo nome appunto Little Walter.
Ragazzi, noi non possiamo fare altro che ringraziare il maestro Alberto Castelli per la lezione. Ti salutiamo proprio sulle note di Juke del grande Little Walter. Grazie Alberto, a presto, ciao!
Ciao, grazie a voi, ciao a tutti.
tanta roba, pisce la lezione del maestro Castelli, tanta roba,
c'è sempre tanto da imparare ascoltandolo, e lo ringrazio anche io personalmente per il suo contributo.
Ma tra l'altro, ragazzi, noi qua a Rock is Dead col blues siamo sempre, insomma, andati belli dritti. Negli anni passati, vabbè, abbiamo fatto il grande Robert Johnson, abbiamo fatto Blind Lemon Jefferson, che ricordo, te lo ricordi, e pisce, morì assiderato, ex lottatore di wrestling, seppellito in una fossa comune, oggi considerata, la sua Black Snake Moon, uno dei classici del blues, insomma. Quindi è un genere che ci ha sempre appassionato. Vi ricordiamo ovviamente e sempre che gran parte delle storie che noi raccontiamo qua in puntata sono tratte dal nostro libro Rock is Dead, libro nero sui misteri della musica, edito dal Castello. E Pish, avanti ancora in questa grande carrellata di storici musicisti blues.
Dunque, mi sentivo in dovere di dare il mio piccolo contributo alla competenza esposta fino a poco fa dal grande Castelli, e mi sono messo anche io un po' a scartabellare, a cercare. Ho trovato una storiella interessante. Un musicista blues degli anni 30 chiamato Petey Wedstrow, e pensate, curiosamente negli anni 70 fecero un film di Blaxploitation con lo stesso identico nome, ma che non parlava di lui. Una cosa incredibile. In realtà il suo nome originale era William Bunch ed era nato all'inizio del secolo, si suppone nel 1902, e a Ripley nel Tennessee, una zona che ha dato al blues e alla musica rock, ha dato un bel po' di contributi, diciamo. E la cosa, come spesso succede quando si tratta di artisti che insomma artisti del passato, anche se è poco più di un secolo, ma le sono dibattute anche le zone in cui sia nato. Per alcuni è nato a Cotton Plant in Arkansas, e secondo il musicista Big Joe Williams, ma diciamo che la biografia di Petey Wedstrow è più interessante anche solo del luogo in cui è nato, perché Wedstrow si muove si sposta in St. Louis, a Illinois, intorno agli anni 20. Era già considerato un chitarrista prodigio. Il blues e blues del Delta, del Mississippi, la facevano per la maggiore in quel periodo, ed era considerata la musica nuova, la musica per i giovani. E lui era considerato molto come chitarrista, un po' meno come pianista. Dicevano che non fosse dotato, ma ahimè, le registrazioni che ci sono arrivate sono quasi tutte di lui al piano, quindi abbiamo un vago sentore di quello che fosse il suo reale talento. E dunque, lui spesso aveva questa cosa di sbarcare il lunario, alzare un po' di soldi suonando nell'East di St. Louis in una sorta di bisca clandestina nascosta dietro a un barbiere, un negozio dove tagliano i capelli. Non so più dove siano, in realtà li ho persi tantissimo tempo fa. E per un po' prende il nome di Sunny Land Slim, che in realtà era un altro musicista che è sempre più famoso, e allora decide di prendere il nome di Petey Wedstrow, che
stupiscici col tuo inglese,
un ciuffo di wet, che cos'è, il grano, il mais, ok, il grano. E grazie ad Andrea che mi ha dato la dritta giusta. Dunque,
il nostro regista Andy Corinaldi, ragazzi, salutiamolo perché poi ci patisce.
Grazie.
Dunque, Wedstrow inizia una proficua carriera come musicista negli anni 30, nonostante la depressione. Questo l'avete sentito nelle molte nostre stagioni, come l'impatto della depressione abbia non solo rovinato l'economia americana, ma abbia anche messo un freno enorme a quella che è stata poi la nascente industria, diciamo industria discografica americana. ma lui alla fine, nonostante il declinare anche del blues, che veniva visto come una cosa obsoleta, come una moda passata, lui continua ad avere successo. Viene Charlie Jordan, un altro musicista del periodo, lo convince a mettere su acetato, su disco, i suoi brani, convinto che nonostante la fine del blues lui possa avere ancora appeal verso il pubblico. E infatti, sia con la Decca, all'epoca era specializzata poco blues e tanta classica, lo mette sotto contratto e lui regista per prima cosa un pezzo chiamato Tennessee Peaches Blue, con in duetto con un artista chiamato Neck Bones, ossa del collo. Deve essere un periodo parecchio strano. E dopo questo disco, Wet Straw ha un momento estremamente prolifico, come spesso succede nei musicisti quando hanno quei picchi di creatività anche un po' portati dal successo. Registra in 2 anni 21 canzoni, come Don't Feel Welcome Blues, Strange Man Blues, School Days e So Soon, che è molto bella. Non tra il 32 e il 34 però si ferma e riemerge con uno stile un po' meno acerbo, un po' meno anche adolescenziale. Non sembra non avere più il bisogno di ricercare i gusti del pubblico, ma
la sua identità ben sviluppato.
Esatto, ma esatto. Non solo, le sue capacità ne fanno anche uno dei primi session man della storia della musica. E Wet Straw sembra quello che a noi è arrivato dopo un secolo dalla sua attività, abbia messo le sue capacità al servizio di 161 canzoni, non tutte a suo nome, e solo pochi altri hanno avuto un simile rilascio di musica così massiccio, tipo Bumblebee Slim, un altro tipo niente male. E la sua popolarità era incredibile per l'epoca. Pensate, un afroamericano nella Grande Depressione che si può permettere di vivere da session man e che ha una popolarità tale che non solo vive con la musica, ma è anche molto ricercato, anche se poi andava a suonare magari nei locali abusivi, nei posti dove
vabbè, però lo chiamavano.
Però comunque si tratta di dunque abbiamo tracce di suoi tour, che anche questa non è proprio una cosa comune, per tutti gli anni 30. Non sono arrivate ovviamente registrazioni live, non era così ad uso all'epoca di fare live per i musicisti, nemmeno uno così famoso come Pete Wet Straw. Pensate che è un eco del buon vecchio Robert Johnson? Quando andava in giro per le sue serate, lui si faceva chiamare il figlio adottivo del diavolo o lo sceriffo capo dell'inferno. E forse, un po' di questo blues sulfureo è il caso che ce lo ascoltiamo.
Ma come no, Epish, come no?
Baby, now you made my life a wreck. Ah, now what would you be mean? Mama, now you made my life a wreck. Mama, I'd rather have a rattlesnake, honey, now I wrap it round my neck. When you used to love me, now little mama, I will go clear down to my door. When you used to love me, baby, now I will go clear down to my door. Well, that way that I love you, my man, honey, now I don't know nobody, no. Now I got 11 women, and I got wounded in your soul. I say I got 11 women, and I got wounded in your soul. mama be the devil's son and praying for me one time, figure now one.
Avete sentito? Davvero, nonostante l'alone del tempo che passa, ma davvero niente male. E Westro era sulla cresta del successo al momento in cui la falce della mietitrice lo coglie. Aveva appena registrato le sue ultime due canzoni, Mr. Living Wood e Bring Me Flowers While I'm Living, portatemi fiori mentre sono in vita, ed era conosciuto da tutti come un tizio molto arrogante. Pensate che molti storici della musica poi lo hanno paragonato a una sorta di proto-archetipo del rapper, perché lui aveva un po' questa attitudine spaccona, molto autoindulgente, che si vantava dei soldi che faceva, delle donne con cui stava, dei gangster con cui girava, perché comunque girava negli ambienti, insomma,
una specie di Tupac.
Esatto, incredibile. E la sua ultima sessione di registrazione viene nel 25 novembre del 41. Il 21 dicembre, neanche un mese dopo, nel suo 39esimo compleanno, decide con degli amici di farsi di salire in macchina e andarsi a prendere un po' di alcol. E cercano di mettere in mezzo anche Teddy Derby, che era un cantante di blues dell'epoca, ma Derby dice guardate, mia moglie non vuole che io venga con della gentaglia come voi, vuole che io torni a casa. E quindi cosa succede? Westro sale sulla sua macchina con Big Joe Williams, altri due amici, e uno dei due, questi due amici, erano di quelli che guidavano. Williams dice: ma guardate raga, io c'ho un po' di cose da fare, lasciatemi qua dopo un paio di isolati, e se ne va. Al momento in cui l'auto riprende ad andare, senza neanche più Williams, ma con Westro e i due amici a bordo, e la bike che stavano guidando sbaglia, diciamo, una curva e vanno a finire contro un treno. Che non è una cosa che succede tutti i giorni, diciamo. Tutti e tre vengono sbalzati fuori dalla macchina e i due amici di Westro muoiono al momento, ma Westro viene trasportato all'ospedale solo per morire poco dopo per le ferite alla testa nel giro di qualche ora. E si dice che la leggenda vuole che in realtà non fosse così famoso e che fosse snobbato alla morte, gli altri musicisti e la stampa lo avessero snobbato, ma poi gli storici hanno recuperato in realtà che persino nella pagina di Dan Beat del 1942 veniva celebrata la morte e soprattutto le incredibili capacità musicali del buon vecchio Pete, lo sceriffo venuto dall'inferno.
Ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo puntatone di Rock is Dead dedicato alla musica nera, in particolare al blues, anche se siamo partiti con Rocksteady, è intervenuto Alberto Castelli e Pisci ha chiuso con una grandissima storia. Beh, però gli ultimi due minuti della puntata non possiamo che dedicarli a un grande bluesman che non è morto fortunatamente di morte tragica, violenta, è morto serenamente nel suo letto in California
alla
e aveva
età.
90 anni.
Sì.
Ma non possiamo proprio non omaggiare il gigante del British blues John Mayall.
Ve lo dice uno che è riuscito a vederlo dal vivo al volgere del millennio, mentre qua a Genova facevano delle cose davvero brutte. Io vedevo a Pistoia Blues Jeff Beck con il suo gruppo e poi ho visto il concerto di John Mayall, che è stata una sorta di folgorazione sulla via di Damasco, un'energia incredibile. Quell'uomo aveva già 70 anni più o meno all'epoca ed era una cosa incredibile. John Mayall, grazie per tutto quello che ci hai dato, per tutta la musica meravigliosa.
Ciao ragazzi, alla prossima qui. A Rock is Dead.